Con gli occhi chiusi sul via vai di facce, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Di 5 minuti dopo le 8, eccoci qua. Buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, anzi ciao che più confidenziale, anzi salut, come il salut Mario che ieri Macron ha rivolto a Draghi e che oggi campeggia sui quotidiani italiani. Ma intanto fatemi gli auguri, no, tranquilli, non compio gli anni, se non ci credete controllate quello che dice Zuckerberg, fatemi gli auguri. Perché nelle prossime 72 ore mi toccano in sequenza una festa di compleanno bambino, una festa di fine scuola, una pizzata di fine scuola, una pizzata squadra di calcio bambino, una partita genitori figli, un matrimonio fuori regione, due svegli alle 4:30 per andare in onda, vabbè, una è andata, praticamente mi candido ad essere il protagonista della prossima stagione di Squid Game. Appena finita la trasmissione vado a farmi subito il tatuaggio con il numero 456. Vabbè, sappiamo chi ha inventato il telegrafo, sappiamo chi ha inventato la pila, sappiamo chi ha inventato il telefono, Ma chi è il maledetto che ha inventato la pizzata di fine anno scolastico? Chi è la pizzata? Che in giro c'ha pure un sacco di sostenitori. Ecco, invece di impegnarlo a inseguire i filo Putin, non possiamo scatenare il Copasir a dare la caccia ai filo pizzata? Copasir, te lo dico, se lo fai e ti impegni, ti garantisco tutto, ma proprio tutto il mio sostegno. Meno male che al termine di tutto questo, al termine di queste mie personalissime 72 ore d'inferno, intravedo già il porto sicuro, la catarsi di Olio Nidis Pop, che è un po' come la pioggia manzoniana dopo la pestilenza. Mi raccomando, cari ascoltatori e care ascoltatrici, ci vediamo naturalmente tutti lì, venite in bici o in carrozzella, come quando si andava a Biella da Iazzone, ma se dovete proprio venire in auto, mi raccomando, scegliete quella elettrica, perché l'Europa già vi sta tenendo d'occhio. Ed eccola qua la notizia del giorno: l'addio al diesel e alla benzina nel 2035. Una svolta che, devo dire, piace, e piace non poco, ai giornali della destra. Leggiamo: sbornia ecologista, ossessione ecologista, delirio ecologista, uno schiaffo da 70.000 posti, ci consegnano alla Cina senza aiutare l'ambiente, suicidio dell'Europa nel nome dell'ecologia, moriremo di utopia. Il principale nemico dell'ambiente, gli ambientalisti. Eccolo, questo più o meno la posizione dei giornali della destra, che oggi rivendicano le radici cristiane della marmita e del San Cristoforo calamitato sul cruscotto. A proposito, parentesi, a proposito di tradizioni, arrestato per mafia a Palermo un candidato di Forza Italia, che è l'apertura del Fatto, è l'apertura di Domani, e arrestato anche il fratello di un fedelissimo di Totò Riina. No, fermi, fermi tutti, lo so che siete gente maliziosa, ma non si tratta del fratello Paolo. Sappiate che se solo lo avete pensato, siete davvero delle brutte persone. Comunque la mafia che ritorna alla vigilia dell'estate come le hit dei cantanti spagnoli, più o meno la frequenza è la stessa. La mafia che ugualmente dice no alla svolta ecologista di Bruxelles, che pretende, pensate, di imporle l'autobomba elettrica entro il 2035. Vedete la follia. Ma intanto, tornando al punto, ok, gli ecologisti responsabili, ma chi sono i veri colpevoli del cataclisma green? Innanzitutto il PD. Ha stato il PD? Il PD rottama l'auto italiana. Questo è il giornale. Il PD distrugge la filiera dell'auto. La Meloni sulla verità. La sinistra mette fuori legge l'industria dell'auto. Ancora il giornale, ma soprattutto, e questo è Libero, viviamo ormai terrorizzati dai verdi. Pensate, la paurissima dei verdi, verdi che albergano ormai negli incubi degli italiani, più della mafia, ma anche più dell'ISIS, più del supermissile Satan, più del vaiolo delle scimmie. D'altra parte, lo sapete anche voi, no? Quando uscite di casa, magari verso sera, vi guardate in giro circospetti, oh, attenzione, controlliamo che non ci sia un verde nel vicolo, perché potrebbe essere pericolosissimo. Le mamme utilizzano ormai i verdi come arma per mettere a letto i bambini. Guarda che se non ti addormenti chiamo Pecoraro Scanio. Insomma, viviamo terrorizzati dai verdi. Così Libero. Chi invece? Chi invece? Oh, attenzione che questo è importante. Sull'auto ha finora tenuto un profilo piuttosto basso è Salvini. E c'è un motivo. Perché ieri Salvini era impegnato su un fronte ancora più inquietante. Non inquietante come i verdi, ma quasi altrettanto inquietante. E che fronte è? È il fronte del cannibalismo. E allarme cannibalismo. Il cannibalismo, uno spettro che si aggira per l'Italia, e a denunciarlo chi è? Proprio lui, il segretario della Lega, che ieri, alla vigilia dell'ora di pranzo, postava la seguente notizia: Rimini, nigeriano, stacca a morsi il dito di un albanese e se lo mangia. E commentava Salvini: ci mancava anche il cannibalismo. Eccoli qua i cannibali che vengono da noi a portarci via i nostri diti. forse ora Salvini annuncerà una missione di pace in Africa, dove si cucinava l'esploratore in pentola, o forse la sua era solamente invidia del dito, visto che preso dai morsi della fame com'è, si mangerebbe pure quello come un arrosticino. Ma d'altronde qui è tutta campagna elettorale, una campagna elettorale che rimbalza a macchia di leopardo sulle prime pagine dei quotidiani. Fa il rimbalzone invece se si parla della campagna elettorale di Palermo, con almeno un paio di aperture dedicate agli arresti per mafia, ma non voglio concentrarmi sulla politica corrotta. Una volta ogni tanto è bene, secondo me, ritornare, a proposito di tradizioni, alla politica sincera, alla politica di una volta, alla politica che si faceva nelle piazze, alla politica dei comizi. E quindi vi voglio segnalare tra i tanti discorsi elettorali che ci sono stati in questi giorni, quello che mi ha segnato, quello che mi ha colpito di più, un discorso paragonabile all'Ich bin ein Berliner di Kennedy, o al discorso della vittoria di Winston Churchill. È il discorso di Wilma Campanile, detta Wilma, candidata in una lista a San Severino, provincia di Caserta, ed è il discorso da salsa ed olaps.
Il 12 giugno lavate, se alzavaci da sera prima, così vostro marito non parla, ne fate la salsa, voglio, avaci da sera prima, preparate tutto sotto al forno e mettete tutto lì, andate a votare, e il 12 giugno fate un atto d'amore verso voi stessi, impugnate olaps, perché noi siamo quelli olaps. Mio padre mi diceva sempre, quando vuoi cambiare qualcosa devi impugnare un laps, una matita. Cambiamo il destino del nostro paese. Impugnate il laps e cambiamo il destino di questo paese. Ritorniamo la roccaforte che eravamo una volta. Ci hanno passato innanzi certi paesi, che non stavano proprio a numero. E chi ne sono più famosi di lui, non poco lei, una coppa a cartina. Tutti sanno, tutti si sentono in dovere di venire qua e fare quello che vogliono. Tutti! Quando trasano al mercato San Severino, stanno a Pulzevir. Io mi candido, io, la mia squadra è Adnim, fidatevi che Adnim. Grazie.
E standing ovation, mi alzo anch'io con il rischio di violare qualunque regola della par condicio, ma mi schiero con Wilma, detta Wilma, con il grande discorso di a salsa e olaps. Donne, non è arrivato l'arrotino, ma donne, prima di andare a votare, come vi dice Wilma, ricordatevi di fare la salsa la sera prima, così il marito non vi rompe i coglioni il 12 giugno che non l'avete fatta.
12 giugno, lavate, se alzavaci da sera prima, così vostro marito non parla, ne fate la salsa, voglio, avaci da sera prima.
La sera prima,
preparate,
mi raccomando.
Tutto, sotto al forno e mettete tutto lì.
E poi soprattutto impugnate.
E il 12 giugno fate un atto d'amore verso voi stessi. Impugnate Olaps, perché noi siamo quelli d'Olaps.
Noi siamo quelli d'Olaps e lo saremo sempre.
Cambiare qualcosa, devi...
Tutti, tutti con Wilma.
Da compagno figo figo, sulla te casina mia, e te porto per guardare, da sola non si vede. Ma se per tutto riesta, e sarà per finestra,
e capisce com'è bella la città con la gemella.
Piace solamente che l'orgoglio e sta gente si mortifica ogni giorno per amare che potiente.
Che non tiene la coscienza e non tiene la rispetta, come fanno a piglia suona quando è sera pindolietta.
Pindolietta, pindolietta.
Ed è partito il trenino elettorale sulle note di A Città e Pulle Chanel, soprattutto sulla onda delle grandi emozioni che ha riacceso in noi alla vigilia del voto il discorso da salsa ed Olaps. La politica sincera, la politica di piazza e poi appunto dicevamo la politica corrotta, quella che intreccia relazioni con la mafia e vabbè niente, dobbiamo abbandonare il dionisiaco per tornare alla cupezza della realtà. Sono due i quotidiani che oggi aprono sugli arresti per mafia a Palermo, forza mafia, le manette nelle urne, il titolo che fa il Fatto Quotidiano, la retata a Palermo, arrestato Polizzi, uomo di Miccichè, patto di Forza Italia col boss del covo di Riina, l'altro giornale che apre sul tema è Domani a Palermo, Cosa Nostra ha deciso di dare i suoi voti al centrodestra 30 anni dopo Falcone e Borsellino e scrive sulla prima pagina di Domani Attilio Bolzoni, il probabile futuro sindaco di Palermo, Roberto La Galla, ha sempre detto che non vuole i voti della mafia. Il problema vero però sembra un altro, è la mafia che vuole dare i suoi voti allo schieramento del probabile futuro sindaco di Palermo, Roberto La Galla. Sarà forse solo per una vaga simpatia verso qualche candidato o forse per via di quegli sponsor eccellenti che si chiamano Totò Cuffaro e Marcello Dell'Utri, così esposti a sostenere l'ex magnifico rettore nella corsa che deciderà il successore di Leoluca Orlando, chissà perché o per come, ma di certo è che a 5 giorni dal voto Palermo si è svegliata con una notizia brutale. Arrestato per scambio elettorale politico mafioso Piero Polizzi, uno dei candidati di Forza Italia al consiglio comunale. L'accusano di aver stretto un patto con uno dei Sansone dell'Uditore, alta mafia per capirci, i padroni della villa dove soggiornava Totò Riina negli ultimi mesi della sua lunghissima latitanza. Intercettato nel suo comitato elettorale, Polizzi diceva ai suoi amici: se sono potente io, siete potenti voi altri. Chiaro, chiarissimo, insomma, la volontà di potenza in salsa mafiosa. Ora qualcuno, visto l'imminente appuntamento del voto, tirerà fuori la solita storia della giustizia orologeria. In questo caso, scrive Bolzoni, sarebbe più giusto e corretto parlare di mafia a orologeria. Puntuale, perfetta, implacabile. L'intercettazione che abbiamo citato appena sopra è di un mese fa, esattamente del 10 maggio 2022, proprio nella settimana in cui esplodeva la polemica sull'appoggio che due condannati per reati di mafia, Cuffaro e Dell'Utri, offrivano alla Galla. Naturalmente solo coincidenze, è piuttosto l'aria che si respira a Palermo a far paura. Sulla città è calata una cappa soffocante, la campagna elettorale ha trascinato Palermo verso un passato che sembrava sepolto per sempre. La vicenda di Polizzi è significativa anche per dove quel patto è stato stipulato, cioè in un comitato elettorale, come usava 40 o 50 anni fa il mafioso che ancora oggi non teme di farsi vedere lì dentro tutto alla luce del sole. Sono segni che annunciano niente di buono per la Sicilia. Roberto La Galla scrive ancora Bolzoni: subito dopo l'arresto di Polizzi ha ribadito che la mafia deve stare lontano dalla sua porta, poi un plauso alla Procura della Repubblica per la celerità delle indagini, ma è proprio sicuro che bastino solo queste parole per marcare senza ombra di dubbio una distanza tra la sua rispettabile figura e quel mondo? È proprio sicuro che sia sufficiente affermare che non vuole i voti di mafia, o sarebbe più opportuno affermare che non vuole i voti che gli porteranno due condannati per reati di mafia come Cuffaro e Dell'Utri? E il passo conclude poi Bolzoni, che l'ex magnifico rettore non ha mai fatto e probabilmente non farà mai, ecco perché se sarà sindaco di Palermo sarà un sindaco prigioniero, così Bolzoni in apertura sulla prima pagina di Domani. Abbiamo cominciato dagli arresti eccellenti in vista della campagna elettorale e adesso torniamo alla notizia del giorno, che è poi la notizia guida per quanto riguarda le scelte della maggior parte dei quotidiani. L'agenda verde spacca la UE è il titolo che fa Repubblica. Via libera del Parlamento alla proposta della commissione di stop alla vendita di motori termici delle auto nel 2035, ma la maggioranza Ursula si divide. PPE, parte dei socialisti e destre, salvano i certificati di emissione gratuita di CO2, auto, stop a benzina e diesel. UE divisa, lite tra PD Lega e Fratelli d'Italia, rinvio sulla carbon tax e il mercato delle emissioni. Questo invece è il Corriere della Sera. Euro zero è il titolo che fa il Manifesto, anche qui maggioranza Ursula spaccata e salta la riforma del mercato delle emissioni di CO2, svolta verde solo per le auto, il titolo del Messaggero. Stop auto diesel e benzina, ma UE divisa, il titolo del Sole 24 Ore, che aggiunge Descalzi, amministratore delegato dell'ENI, serve il tetto al prezzo del gas. E allora questa questione è molto e largamente dibattuta, abbiamo fatto sintesi in apertura delle posizioni dei giornali della destra sul tema, ma vedremo che, come dire, elementi di dubbio, di preoccupazione e di perplessità non attengono solamente al versante della destra. Vediamo che cosa scrive intanto nel commento di prima pagina su Repubblica Andrea Bonanni: i nodi cruciali di una rivoluzione 13 anni fa alla fine di un'era, 13 anni alla fine di un'era. Tra 13 anni, nel 2035, tutte le auto nuove saranno elettriche, quelle a benzina, diesel, metano e perfino le ibride usciranno di produzione e verranno relegate al mercato dell'usato. Lo ha deciso ieri il Parlamento europeo, approvando a maggioranza una specifica proposta della Commissione nel quadro della riduzione delle emissioni inquinanti. Una scelta ambiziosa, quella degli eurodeputati, ma non è ancora la rivoluzione. La proposta, infatti, dovrà adesso andare all'esame dei governi, dove la consapevolezza delle difficoltà produttive, logistiche ed economiche legate a una decisione così radicale è molto più forte. Dopodiché si aprirà un tavolo di trattative tra Consiglio, Commissione e Parlamento, che potrebbe apportare modifiche anche consistenti. Resta comunque il fatto che il voto del Parlamento ieri ha suonato una sveglia che non si può ignorare. Prosegue poi il commento di Andrea Bonanni a pagina 34. La fine delle auto con motore a scoppio è un passaggio inevitabile sulla strada della terza rivoluzione industriale che abbiamo ormai imboccato. Tutti, dai produttori di auto ai governi nazionali, dalle industrie petrolifere ai distributori di energia elettrica, che dovranno creare una rete capillare di rifornimento, faranno bene a rivedere le proprie tabelle di marcia. I problemi che la transizione all'elettrico pone sono enormi e vanno gestiti in primo luogo dai poteri pubblici, perché anche la rivoluzione verde, come tutte le rivoluzioni, vedrà vincitori e vinti, e lo spartiacque che dividerà gli uni dagli altri sarà il tempismo con cui gli attori coinvolti si saranno mossi per adeguarsi alla nuova realtà. La Norvegia, che pure è un grande produttore di petrolio, senza aspettare l'Europa, ha già fissato al 2025 il passaggio all'auto elettrica. In generale i paesi del nord Europa appaiono oggi molto più avanti nel prepararsi al grande cambiamento. Sarebbe un peccato se l'Italia e l'Europa dovessero perdere anche questa occasione, ma la rivoluzione dei trasporti pone anche problemi strutturali enormi che non possono essere sottovalutati. Oggi l'Europa è completamente dipendente dalla Cina e dall'Asia nel settore cruciale delle batterie elettriche. Recentemente Bruxelles ha lanciato grandi progetti lautamente finanziati per superare i ritardi e acquisire anche in questo campo un'autonomia strategica che riduca la nostra dipendenza. Ma riusciremo a colmare il gap in 13 anni? E se ci riusciamo, quali paesi arriveranno a conquistare la maggior fetta della nuova produzione? Lo stesso mercato delle auto elettriche oggi vede la Cina in notevole vantaggio rispetto alla concorrenza europea. Questo non è in sé un buon motivo per rifiutare il cambiamento, come sostengono le destre del Parlamento europeo. Ma saremo in grado di gestire la transizione evitando il dumping dell'industria cinese, lautamente finanziata dai poteri pubblici a danno dei produttori europei? La sfida industriale comporta per l'Europa anche una sfida commerciale globale che non può permettersi di perdere. La transizione metterà a rischio molti posti di lavoro nell'industria dell'auto, visto che i motori elettrici richiedono meno manodopera di quelli a combustione interna, ma ne creerà anche di nuovi, sia nel settore della componentistica sia in quello delle infrastrutture. Anche in questo campo vincerà chi si muoverà prima e con le idee più chiare. la divisione che si è registrata ieri tra le forze politiche italiane nel voto al Parlamento europeo lascia temere che da noi il confronto e il dibattito su una questione cruciale per il futuro del Paese sia ancora ai primi vagiti. La definizione di quale sia l'interesse nazionale non può passare dal rifiuto del cambiamento, ma da una definizione possibilmente condivisa di come questo cambiamento di per sé inevitabile debba essere gestito. Infine, anche se paradossalmente può sembrare secondaria, c'è la questione ambientale. Le auto contribuiscono al 12% delle emissioni nocive. Eliminare quella fonte di inquinamento può essere utile, soprattutto se si mette in moto una rivoluzione industriale che mantenga l'Europa all'avanguardia nel settore. Ma rinunciare alla benzina in favore di energia elettrica prodotta bruciando carbone, come ancora succede, potrebbe non essere un buon affare dal punto di vista ambientale. Anche in questo campo molto resta da fare nei 13 cortissimi anni che ci separano dalla nuova era. Questo è il commento di Andrea Bonanni, che si riferiva con preoccupazione allo stato del dibattito politico in Italia. E quindi eccoci qua a pagina 4 per un rapido riassunto del dibattito politico italiano. Disastro, amici della Cina, la lite in UE dei partiti italiani. Altro che campo largo su certi temi come quello della difesa del mondo produttivo, siamo più vicini al PPE. D'altra parte, quella del PD, sento solo slogan e bandierine. Commenta così Carlo Calenda al termine di una giornata passata a piazzare sberle via tweet contro il segretario del PD Enrico Letta. Oh, ma hai votato come lei, e lei sarebbe Giorgia Meloni, attacca il leader di Azione tramite cinguettio in romanesco. Perché a Strasburgo la pattuglia Dem insieme ai gruppi di destra non ha votato il pacchetto del Fit for 55 che riguarda gli ETS, i certificati che danno diritto a inquinare. Ma non l'abbiamo votato per ragioni opposte rispetto alla Meloni, precisa il capo delegazione della PD al Parlamento UE. Certo è che sul tema i partiti della maggioranza Draghi sono andati in ordine sparso: la Lega ha votato contro, Forza Italia a favore, i 5 Stelle si sono astenuti, e su questa strana convergenza PD destra, chi non ha troppo a cuore le sorti Dem, gioco facile a ricamare. Rieco Calenda, estrema destra e sinistra, PD incluso, fanno saltare la proposta della commissione sugli ETS. La saldatura dei populismi è completa. Per motivazioni opposte, riconosce l'ex ministro, ma il risultato a suo dire è il disastro. Attacca anche Meloni, ovvio, la presidente di Fratelli d'Italia imputa a Letta una figuraccia così spiegata. Per giorni abbiamo ascoltato appelli e accuse a Fratelli d'Italia: se non votate in Europa il pacchetto climatico siete contro l'ambiente, ma i socialisti hanno affossato uno dei provvedimenti principali e il dossier è stato rinviato in commissione. La replica di Letta, quella a cui Calenda risponde con AO, arriva a stretto giro. Dal suo punto di vista è coerente Meloni esultare per l'affossamento del pacchetto anticambiamento climatico, è coerente con la loro linea, ma è un danno grave per l'Italia, l'Europa e le nuove generazioni. E a chiarire ulteriormente il suo pensiero, Enrico Letta è intervistato oggi da Repubblica. Letta, bicchiere mezzo pieno, neanche Putin può cancellare il nostro futuro verde. E così opera una saldatura tra la situazione della guerra e l'esigenza che pone la questione ambientale. Nell'immediato, dice Letta, siamo costretti a sostituire il gas russo, ma nel lungo periodo la nostra strategia deve puntare su decarbonizzazione e rinnovabili. Ma non essere convinto è anche il ministro Cingolani, ecco, anche lui su Repubblica: basta con la propaganda su rinnovabili e auto. Cingolani, scrive Francesco Beifa, l'equilibrista, la bocciatura della proposta di riforma del mercato ETS dimostra che la transizione ecologica è complessa perché interseca giustizia sociale ed emergenza ambientale. Parlando in mattinata, il ministro non aveva fatto mistero di considerare un errore la corsa all'auto elettrica, senza se e senza ma, mostrando invece la sua preferenza verso la posizione più moderata del gruppo del PPE. I paesi europei, ha detto, che non producono auto, volevano un'uscita anticipata dal motore termico, tanto che gli costa. Il problema della manodopera ce l'abbiamo noi, mica loro, ma questo rientra nella normale dinamica politica. Il gruppo del PPE ha proposto invece di non fare l'uscita dai motori termici al 100% nel 2035, ma al solo al 90%. Una buona idea per Cingolani, che poi aggiunge: vogliamo veramente raccontare che regaliamo un'auto elettrica a tutti quando sappiamo che non abbiamo ancora l'energia elettrica verde per ricaricarla, e quando sappiamo che con lo stop totale ai motori termici ci renderemo ancora più dipendenti da quelle batterie che, come si diceva, sono prodotte in in Cina, insomma, un dibattito che attraversa non solo le forze politiche ma anche il governo stesso, che è fatto da una composizione variopinta di forze politiche. Ma io intanto mi interrompo perché, mannaggia, sono già arrivato alle 8.31 e Omar Caniello, che prima se la cantava Città e Pule Chanel, è già pronto con il GR. Noi ci sentiamo tra poco con la seconda parte del Demone.
It's too late. Who's gonna tell you things aren't so great? You can't go on thinking nothing's wrong. Gonna drive you home tonight. Who's gonna pick you up when you fall? Who's gonna hang it up when you?
Beh, visto che nella prima parte abbiamo parlato quasi tutto il tempo di automobili, è stato un niente riaprire la seconda parte con Drive dei Cars. Lasciamo da parte adesso la questione dell'auto elettrica, che verrà poi ripresa tra poco da Lorenzo Ghidini e Roberto Maggioni all'interno di Prisma, salvo come dire interrompermi e far bloccare tutte le trattative qualora ora la mia candidata preferita, la signora Vilma, detta Wilma, non annunci di aver inventato l'auto che va a salsa. Nel qual caso ovviamente anticiperemo Prisma, ma intanto da una parte c'è il carburante che serve a far andare le automobili, dall'altra c'è il grano che invece è indispensabile a muovere la sopravvivenza, e anche oggi il grano sta sulle prime pagine. L'unico giornale che però sceglie l'argomento per farne titolo è Avvenire. Sarà grano turco? È la domanda che Avvenire si pone. Molta diffidenza rispetto a questa trattativa la troviamo per esempio sul Corriere della Sera, la troviamo sulla Stampa. L'Avvenire invece resta un filo, diciamo un filo più possibilista, con quel punto interrogativo. Intesa sul grano, Kiev non si fida, vediamo Paolo Alfieri a pagina 5 di Avvenire. Si attendeva una svolta, per ora invece la questione del grano ucraino bloccato nei silos da cui potrebbero dipendere carestie in molti paesi resta in una fase di stallo. I corridoi sicuri per le esportazioni non ci sono, un accordo deve essere ancora trovato. Il colloquio di ieri ad Ankara tra il ministro degli esteri russo Lavrov e il suo omologo turco Cavusoglu è stato interlocutorio, anzi da Kiev i commenti sono stati tutt'altro che teneri. La Russia non dovrebbe parlare della minaccia della fame, sono loro che rubano il grano e bombardano i granai. La Russia non dovrebbe parlare di sminamento dei porti, hanno già distrutto una città portuale. La Russia non dovrebbe parlare di adeguatezza ai negoziati, loro uccidono i civili per divertimento. Ha scritto così su Twitter il negoziatore ucraino. Turchia e Russia hanno raggiunto intanto un accordo di massima che prevede per la flotta di Ankara compiti di sminamento e scorta delle navi cariche di grano attraverso il Mar Nero. Manca però il fondamentale assenso dell'Ucraina, restia a sminare i propri porti, Odessa soprattutto, nel timore di attacchi russi ai propri fianchi scoperti, mentre Mosca sostiene che i porti di Mariupol e quello di Berdyansk in mano alle forze russe sono stati sminati e sono quindi pronti a riprendere le esportazioni di grano e cereali. Lavrov ha garantito la sicurezza e invitato Kiev a procedere alla bonifica delle acque degli altri porti, ma è chiaro che manca la fiducia. L'unica cosa necessaria, ha detto ieri, è che gli ucraini lasciano uscire le navi dai loro porti sminandoli o delimitando corridoi sicuri. Curi, non serve altro. La quota del grano ucraino in questione, aggiunto, è inferiore all'1% della produzione globale di grano e di altri cereali, dimenticando di aggiungere peraltro che l'Ucraina è il quinto esportatore mondiale di grano, con una quota che equivale quasi al 9% del grano esportato a livello globale. Non solo, un'organizzazione come il Programma Alimentare Mondiale dell'ONU conta proprio sul grano ucraino per oltre il 50% delle sue forniture, che consentono poi di sfamare 125 milioni di persone nel mondo. L'ONU stima che 36 paesi, inclusi alcuni dei più poveri tra Africa e Medio Oriente, contino per oltre la metà delle loro importazioni sul grano ucraino e su quello russo. Le parole di Lavrov sono vuote, ha detto il portavoce del ministro degli esteri ucraino Nikolenko. La crisi del grano, ha sottolineato ancora Kiev, è dovuta all'aggressione russa in Ucraina, non alle sanzioni occidentali contro Mosca. Ankara, insomma, dovrà lavorare ancora molto. Cavusoglu ha proposto un vertice a Istanbul cui prendano parte anche ucraini e ONU per sbloccare definitivamente la situazione. Un attivismo, quello di Ankara, che è legato a doppio filo anche alla situazione nel nord della Siria. Qui Erdogan punta a creare una zona cuscinetto di 30 km lungo il confine e ripulire dai terroristi, tra virgolette, i curdi YPG, sostenuti però dagli Stati Uniti, le province di Tal Rifat e Mamgi. Questo è il punto che fa Avvenire. Mentre da una parte si scrive che non c'è intesa sul grano, la Gazzetta invece ci fa sapere che c'è intesa con l'Inter su Dybala. So che gli interisti prediligono la seconda intesa, io francamente avrei scelto la prima. Inter Dybala primo sì, la Gazzetta che naturalmente poi parla anche di gara 1 della finale del campionato di basket, gara 1 che va all'Olimpia Milano. Ma torniamo invece alle questioni belliche, perché tornando sull'altro versante, eravamo partiti dalla benzina, ora il grano, ecco di nuovo i carburanti, con Domenico Quirico che a proposito di Realpolitik parla oggi di Biden che stringe la mano agli autocrati per sfuggire al ricatto del petrolio. C'è un'immagine di Putin che stringe la mano a Bin Salman, stessa cosa farà probabilmente Biden. La complicata dolorosa guerra di Ucraina, scrive Quirico, per le democrazie d'Occidente a poco, giorno dopo giorno, è diventata anche, e ahimè, una faccenda di petrolio e di gas. È proprio lì il rigore morale, la fermezza ad ogni costo contro il prepotente o l'autocrate di turno. Purtroppo si inceppa e fa risacca. I leader della coalizione dei virtuosi per ora sembrano granitici nel rifiutare di stringere la mano all'aggressore, a Putin, anche se qualcuno la faccia come possibilità teorica, per carità, se non se ne potesse fare a meno in fondo, ma stringe quelle degli autocrati del petrolio, che dovrebbero evitare con accuratezza, soprattutto ora, quando bene e male si affrontano in modo così esplicito, perché sono contagiose, capaci di intaccare la loro posizione morale, il loro buon diritto di definirsi la parte giusta del mondo. Lo scopo è buono, anzi necessario, oppongono i realisti. Razza pericolosa, bisogna evitare di arrendersi al ricatto petrolifero dello zar, imporgli l'unica sanzione che potrebbe davvero indebolirlo, cancellarlo dall'elenco dei fornitori di petrolio e gas. Così Biden, che non accetterebbe mai di stringere di nuovo la mano al criminale pubblico, Putin si prepara a farlo con un personaggio che nell'elenco dei ricercati per delitti non sta certo agli ultimi posti, cioè il principe ereditario dell'Arabia Saudita, Mohammed bin Salman. Se un singolo omicidio di un oppositore può sembrare poco in un panorama mondiale di autocrati che operano su scala staliniana, all'eliminazione del giornalista Khashoggi squartato nel consolato di Istanbul dovete aggiungere il martirio degli innocenti nello Yemen, bombardato con criminale minuzia, scuole, ospedali, quartieri civili, alla Putin si potrebbe dire. A quelli che scampano il principe ha provveduto con un blocco omicida di cibo e medicine. Perfino Erdogan, che non ha un cuore tenero, non è certo un democratico, si era indignato per il delitto consumato, per di più disinvoltamente a casa sua. Poi anche lui ha cambiato idea. Biden, dopo qualche timida esitazione, stringerà dunque la mano al principe. Viaggio confermato entro fine giugno. Il petrolio detta legge. Salman con l'OPEC possiede la formula magica per aumentare la produzione e compensare il petrolio russo tolto di scena con le sanzioni. E quindi eccolo qua il paradosso del mondo distinto in bene o male, e male, ma si è costretti a fare, come farà Biden, di necessità virtù, mantenendo Putin nel frame del male, ne spostando invece Bin Salman in quello del bene. Ma d'altra parte, come dire, la Realpolitik è di casa anche da noi quando si parla di Bin Salman, quindi perché stupirsi? Sempre rimanendo sulle colonne della Stampa, Anna Zafesova ritorna sul odiatore Medvedev, perché i ricchi russi odiano l'Occidente, scrive oggi la Zafesova. L'elite moscovita ha inseguito il lusso e lo stile di vita europeo, ora ne è tagliata fuori e scatena la sua rabbia. Sarebbe dunque un meccanismo economico psicologico quello alla radice delle parole di Medvedev. E attenzione, perché oggi da qualche altra parte si scrive che Putin ieri avrebbe dovuto tenere il suo tradizionale filo diretto con gli elettori russi, ma non si è presentato. Ritornano le ombre sulla salute di Putin. Fino a ieri si diceva diceva speriamo che stia male, oggi qualcuno dice speriamo che stia bene, visto che se non c'è Putin arrivano Medvedev e magari Kadyrov, quindi forse è il caso quasi di tutelarne le condizioni di salute. Rimanendo sulle questioni belliche, oggi tra le altre cose il Corriere della Sera, per esempio, con Marco Imarisio, racconta del mandato di cattura per Dmitry Glukhovsky, che è uno degli autori più popolari in Russia, autore del bestseller distopico Metro 2033, incriminato per discredito all'Armata Rossa nei suoi post scritti dall'estero, rischia 15 anni di galera. Oggi poi viene intervistata da Repubblica, e vado a recuperare il pezzo, vediamo, eccolo, no, non è qua, l'ho perso da qualche parte, mannaggia a me, va bene, niente, vi dirò poi in un altro momento chi è, perché cosa viene intervistata da Repubblica. Vi dico invece che anche oggi si torna e resta vivo il dibattito sul tema del salario minimo, l'equivoco del salario minimo, misura bandiera è il titolo del pezzo firmato da Alberto Mingardi sulla prima del Corriere della Sera. Risponde invece con una lettera alla stampa il presidente dell'INPS Pasquale Quirico. Il salario minimo aiuta la crescita, alzare le buste paga porta più lavoro, serve una legge, dice il presidente dell'INPS, non si può scendere sotto i 1200 euro al mese, con maggiore potere d'acquisto, uno shock positivo per le imprese di logistica e turismo. Resta altrettanto vivo il dibattito sulla questione referendaria, anche qui con le diverse posizioni che troviamo plasticamente riprodotte sulle prime pagine. Cosa tace e nasconde chi dice il sì, è il commento firmato Armando Spataro su Repubblica. Tutt'altra posizione quella di Emma Bonino, intervistata invece dalla stampa. Referendum sulla giustizia, voto 5 sì, il promotore Salvini, dice maliziosamente la Bonino, ora è scomparso, e poi denuncia la Bonino dal servizio pubblico, troppa poca informazione su un tema cruciale per il paese. Stessa denuncia che arriva da Calderoli, ospitato sui giornali della destra, lo stesso attacco al silenzio sui referendum arriva da Ferdinando Adornato, che firma l'editoriale di prima pagina sul Messaggero, i detrattori della politica che snobbano i referendum. Sul Corriere della Sera ci sono invece raccontate, tra le altre cose, un paio di storie americane. Una è quella che riguarda le ginnaste americane che sono state oggetto di molestie da parte del medico della squadra nazionale di ginnastica artistica americana. Le ginnaste USA fanno causa all'FBI per un miliardo alle Olimpiadi di Rio del 2016. Simone Biles e altre campionesse americane si incamminarono insieme tenendosi per mano verso l'arena e l'attesa della conquista di medaglie d'oro, ma nel frattempo un'altra storia si svolgeva dietro le quinte. Larry Nassar, il medico della squadra, allora 53enne, per un periodo di circa 30 anni aveva molestato centinaia di atlete, tra cui appunto la Biles e la Reisman, fingendo di esaminarle per motivi medici. Nassar è stato incriminato nel novembre del 2016, condannato a 175 anni di carcere nel 2017 dopo 156 testimonianze contro di lui. La federazione di ginnastica artistica che ha sede a Indianapolis comunicò nel 2015 agli agenti locali dell'FBI che tre atlete erano state aggredite, ma il bureau non aprì un'indagine formale, da cui la causa odierna delle ginnaste americane. È una questione di cui parlano tutti i giornali internazionali, relegate invece alle pagine locali, in particolare a quelle milanesi, la vicenda delle ragazze molestate dall'infettivologo a Milano. L'altra storia americana invece che racconta il Corriere è quella del suicidio di Mark Middleton, che lavorò nell'amministrazione del presidente Bill Clinton e che è stato trovato suicida si parla del ruolo che Middleton potrebbe aver avuto nel fare entrare alla Casa Bianca Epstein, il pedofilo Jeffrey Epstein, anche lui suicida in carcere, che non solo entrò alla Casa Bianca ma intrattenne rapporti estremamente confidenziali con l'ex presidente Bill Clinton. Siamo già arrivati alla fine della trasmissione, quindi non ho moltissimo tempo per segnalarvi altre cose. Vi segnalo per esempio che una delle notizie di cui si scrive oggi dall'Inghilterra è il cosiddetto, lo leggo così come è scritto, dibattito delle donne con il pene, la disputa sul gender che imbarazza il Labour, questione che ha fatto riderissimo Salvini, che ieri si è distratto dal tema del cannibalismo per puntare tutto su questo. Vado a chiudere la trasmissione, ma per fortuna ho ritrovato il pezzo che vi volevo segnalare prima, perché vi dicevo che oggi è intervistata da diversi giornali Salome Zarubichvili, che è la presidente della Georgia, che lancia un allarme: fateci entrare in Europa prima che l'esercito di Putin se la prenda con la Georgia. Se Putin vince in Ucraina, dice, vorrà di più, se perde può cercare di salvare la faccia con una preda facile. Un altro potenziale fronte dunque che si apre ad allargare il perimetro del conflitto, ma anche del punto sulla guerra, così come dell'auto elettrica, si occuperà tra poco Prisma. Quindi lascio tutto in mano a Lorenza Ghidini e a Roberto Maggioni. Io mi fermo qua, ci sentiamo domani mattina con il Demone del Tardi e anche con la puntata del venerdì del Giorno delle Locuste. Intanto grazie, buona giornata a tutti e mi raccomando, ci vediamo, ve lo ripeto, a costo di diventare un disco rotto, domenica, Olio Nidis Pop, a partire dal mattino fino a tarda sera.